Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Signore, Dio del cielo e della terra, abbiamo bisogno di Te. Tu sei santo, glorioso e maestoso, e noi siamo poveri uomini peccatori che non potremo mai osare avvicinarci a Te per merito nostro, che siamo macchiati dalla nostra colpa, e Tu sei santo. Ma Padre, Tu hai provveduto una via, una sola via, una porta stretta, ma una via che chiunque può avere. Il più terribile peccatore può essere pienamente perdonato, perché questa via è Gesù Cristo. Il Cristo, Gesù, il Figlio di Dio, venuto dal cielo, ha vissuto senza peccato per morire al posto di peccatori. In Lui c'è pieno perdono per coloro che riconoscono il loro bisogno di questo perdono. Ti prego che possiamo veramente comprendere di più chi siamo, chi sei, chi è Gesù Cristo. Guidaci stasera. Mi appoggio a Te, ho bisogno io di Te. Ti prego che la Tua parola sarà chiara e i nostri cuori consolati se siamo veri figli, e se no che saranno colpiti, affinché possiamo correre a Te per il perdono e la salvezza. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo, il Signore dei Signori. Amen. È impossibile che un uomo potrebbe essere perdonato, perché Dio è troppo santo. E il peccato deve essere punito. Ma gli uomini vengono perdonati. L'impossibile viene fatto. Gesù a un certo punto fu chiesto dai suoi discepoli: ma allora è impossibile che gli uomini vengano salvati? E Gesù risponde: ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Quindi la salvezza è possibile in Gesù Cristo. La vera salvezza, veramente essere perdonati. Tante persone non la vedono come una cosa meravigliosa perché non capiscono il problema. Non capiscono il problema. Però chi ha Gesù, a volte noi siamo talmente presi con le faccende, con le difficoltà, con stare dietro i figli, con le cose belle del mondo, le cose interessanti, i piaceri, le cose belle che Dio ha creato. Spesso siamo così presi dai problemi, alle faccende, alle cose belle, che non passiamo molto tempo riflettendo sulla profonda verità della nostra condizione in Gesù Cristo, di essere perdonati. Quando dico la condizione di essere perdonati, non sto parlando a tutti, perché non tutti sono perdonati. Io non ero perdonato. E se tu sei perdonato, tu sai benissimo che tu non eri perdonato. Tu eri un figlio dell'ira di Dio, pieno di colpa, e un giorno Dio ti ha fatto una grazia, ti ha mostrato la tua condizione. Se un uomo ha un tumore e non sa di avere un tumore, va ad essere guarito? Se non ha sintomi, va ad essere guarito? Vive la sua vita e il tumore cresce e cresce, una sentenza di morte dentro di lui, e lui va avanti. Magari non sta bene, ma non capisce perché. Il peccato nostro ci crea problemi, ma spesso non comprendiamo perché e ignoriamo i sintomi. Ed è una grazia poter fare una risonanza. E il produttore dice: tu hai un tumore, perché poi si può avviare una cura. E Dio usa lo Spirito Santo per farci una specie di risonanza, per mostrarci che io sono peccatore, io sono colpevole e c'è un giudizio. Questo per lo Spirito Santo. E poi Dio ci fa vedere l'unico Salvatore, Gesù Cristo. E se uno capisce il proprio peccato e vede in Gesù Cristo il perdono, vieni perdonato. Il suo peccato viene pagato, cancellato, perché non cancellato nel senso di dai ti perdono, no, cancellato nel senso di punito. Cosa gridò Gesù sulla croce? Una delle ultime cose che gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quelle ore sulla croce, i primi 3 ore era disprezzato dagli uomini, le ultime 3 ore, 6 ore sulla croce era punito da Dio. Ti ricordi? Vi ricordate come è successo il cielo? È diventato mezzogiorno, alle 15 di pomeriggio, cupo, buio. Dio ha tolto la luce dal sole mentre puniva Gesù. Però dopo aver gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che non era una domanda nel senso, ma perché? Lui sapeva perché, ma era questa angoscia di aver subito l'ira di Dio per il peccato. Poi gridò un'altra cosa, una cosa per noi meravigliosa. Cos'era? 2 parole in italiano: è compiuto, che è una parola greca che si metteva su il mutuo della casa quando portavi in banca l'ultima rata e il debito era pagato. È compiuto, il prezzo pagato. Adesso ho subito, adesso il prezzo pagato. Chi si rivolge a me può avere il pieno perdono. E quindi, visto che noi nasciamo figli di ira, e solo si può diventare figli di Dio, quindi non siamo figli di Dio senza questo passaggio, è difficile a volte capire che siamo figli di Dio. Cioè, è difficile credere. È facile essere preso con 1000 cose. Allora, è importante che pensiamo qual è la nostra condizione. O che non siamo figli o che siamo figli, ma è importantissimo pensarci. Trovate con me un brano meraviglioso, Prima Giovanni 3:1. Primo Giovanni, alla fine della Bibbia, appena prima di Apocalisse, capitolo 3, versetto 1, che dichiara una notizia strepitosa, che dichiara che noi siamo figli di Dio, non tutti, e non tutti quelli che dicono di essere figli di Dio. E voglio, questo insegnamento è per 2 persone, è per chi è un figlio di Dio, ma ne hai dei dubbi, affinché possa essere tranquillo, ed è per chi è convinto di essere figlio di Dio e non ha dubbi, ma non è figlio di Dio, affinché possa essere scossa. E per un certo gruppo, terzo gruppo, per chi sa di non essere figli di Dio, affinché possa diventare. Quindi 3 gruppi. Chi è veramente figlio di Dio, ma ha dei dubbi, è angosciato a volte perché dice, ma forse non sono salvato, però è salvato. E prego che quella persona sarà incoraggiata. Signore, non sono dove voglio essere, ma per grazia sono perdonato, sono in Cristo, sono figlio di Dio. Poi è per chi è convinto di essere figlio di Dio, ma non ha frutto. Dice da anni, ah, io sono figlio di Dio, ma non c'è chiaro frutto. Quella persona dovrebbe dubitare. E poi per chi non dice di essere figlio di Dio, sa di non essere e può essere aiuto, un aiuto per arrivarci. Quindi, Primo Giovanni è scritto tutta l'epistola a chi è un figlio di Dio. Però ci sono le prove per valutare. E in capitolo 3, avendo superato le prove, dice questo, 1 Giovanni 3:1, vedete, notate, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Voglio rileggere quello. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Questa è una meravigliosa, stupenda verità. Non c'è nulla in tutta la vita paragonabile ad essere ora un figlio di Dio. Perché diventare un vero figlio di Dio trasforma la vita, ma trasforma l'eternità. Abbiamo letto in Marco prima che giova all'uomo se guadagna il mondo intero, tutto quello che sogna, e perde l'anima sua. Il punto di Gesù è: non giova niente. Se ha tutto, ma non ha l'anima salvata, non ha niente. Invece, se uno ha la salvezza, ha tutto, anche se non ha niente. Essere un figlio di Dio vuol dire avere Dio per tutta la vita ed essere con Dio per tutta l'eternità. Però, per chi è un vero figlio di Dio, spesso arrivano dubbi. Quindi non sto parlando di chi è tranquillo di essere figlio di Dio, ma non c'è frutto. Sto parlando di chi è figlio di Dio e c'è frutto, ma ha dei dubbi. Ci sono dubbi. E non è strano che ci siano dubbi. Perché, pensate, la verità di essere un figlio di Dio è una verità spirituale. Non è una verità materiale che tu puoi toccare. Se uno mi dice c'è questo leggio, dico sì, sì, lo vedo, lo tocco. E poi lì davanti a me posso misurarlo, pesarlo. Ma il fatto di essere un figlio di Dio non è visibile con gli occhi. Non è una cosa che puoi toccare o pesare. È una dichiarazione data con parole che non si possono vedere o toccare con le mani. È una verità fondata nell'anima, ma che è difficile per la mente di afferrare. È una verità così immensa che è difficile concepire e credere. La verità che siamo figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo è così grande che i nostri sentimenti non bastano per confermarci questa verità. È troppo grande. Le opinioni degli altri non ci bastano. No, no, tu sei un figlio di Dio. Non mi basta quello. I nostri sentimenti possono ingannarci. Sia questa persona, no, ma non mi sento figlio di Dio, ingannato dai sentimenti falsi. Sia questa persona, no, io sono figlio di Dio. I sentimenti possono ingannarci. Le opinioni degli altri possono sfiarci. L'unica testimonianza sicura è quella dello Spirito Santo, che vogliamo notare stasera. Lo Spirito stesso testimonia ai nostri spiriti che siamo figli di Dio, se siamo figli di Dio. Vogliamo vedere come. Vorrei prima considerare alcuni motivi per cui tendiamo a dubitare di essere figli di Dio, se siamo figli di Dio. Alcuni motivi che tendiamo a dubitare. Vorrei menzionare che chi non è salvato, ma vive dicendo di essere salvato, ma non ha frutto, tende a non dubitare la salvezza. Ogni chiesa che ho mai visto io, ci sono persone che sono credenti, sono attivi, vengono sempre, vivono per Dio, amano parlare di Dio, ma non sono salvati, ma non hanno dubbi della salvezza. Quindi io sto parlando di chi è veramente salvato. Ci sono tre motivi per cui un vero credente può dubitare la salvezza. Prima di tutto, Satana è sempre pronto a metterci in testa dei dubbi che siamo figli di Dio. Satana faceva quello con Gesù Cristo. Gesù Cristo, Dio incarnato, il figlio del Padre. Satana cercava di mettere in testa a Gesù che era figlio di Dio. Quando Gesù fu tentato 40 giorni nel deserto, ricordate, digiuno per 40 giorni, Satana è venuto per cercare di convincerlo che non era figlio di Dio. Non ha detto, tu non sei figlio di Dio. Ha fatto in modo subdolo per mettere questo seme di dubbio nella mente. Voglio leggere insieme, trovate Matteo capitolo 4, dal versetto 1 ad 11. Matteo capitolo 4, dal versetto 1 ad 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sul orlo del tempio e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra». Gesù gli disse: «Sta anche scritto: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a me mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, perché sta scritto: adori il Signore Dio tuo e servi a Lui solo». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. La Bibbia dichiara che Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. E quindi qui vediamo che Satana tentò Gesù cercando di mettere in testa dei dubbi che fosse figlio di Dio. Allora, lui è il figlio di Dio. Gesù non è diventato figlio di Dio. Un uomo deve diventare figlio di Dio, perché siamo figli di ira, dice in Efesini 2. Ma Gesù non è diventato figlio di Dio. Gesù è sempre stato figlio di Dio. Gesù è eterno, il figlio eterno. Non è stato creato. Esiste dall'eternità col Padre, insieme allo Spirito Santo. Ma nonostante la realtà della sua fatto di essere figlio, Satana cercava di mettere anche questo in testa come dubbio. Quanto di più fa la stessa cosa con un vero credente? Cerca di mettere in testa dubbi sulla salvezza. Può arrivare spesso, può arrivare per tutta la vita, può arrivare in certe stagioni della vita, ma questi dubbi arrivano. Però, come Gesù, dobbiamo resistere questi dubbi appoggiandoci su che cosa? Gesù cosa si è servito? Di che cosa per combattere le tentazioni? In ogni caso, tre tentazioni, tre difese, erano tutti quanti difese fondate, cosa? Sulla parola. Gesù era fondato nella parola. Allora, Satana cerca di farci dubitare di essere figli, se siamo veramente figli. Poi, il mondo. Il mondo cerca di dubitare, perché il mondo stesso dubita, perché non riesce a capire. Se noi torniamo in 1 Giovanni 3,1, vi leggo di nuovo, notate quello che dice dal mondo. «Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare i figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui». Per questo il mondo non ci conosce come figli di Dio. Perché? Perché non ha conosciuto Lui. Cioè, il mondo non conosce Dio. Le persone senza Dio possono parlare di Dio, possono essere religiosi, ma non conoscono Dio. Perciò non possono conoscere i figli di Dio, perché non conoscono il Padre. Si conosce Dio spiritualmente, perché Dio è spirito. Chi non conosce Dio non può riconoscere i suoi figli. In Filippesi 2 leggiamo che noi che siamo figli di Dio viviamo in una generazione storta, malvagia. Vi leggo Filippesi 2 da 14 a 16. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato». Notate che dice che chi è un figlio di Dio vive in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. Questo è il mondo in cui vivono i veri figli di Dio. Il mondo ingiusto e perverso non conosce Dio, abbiamo già letto. E quindi non riesce a conoscere. Se non conosce il Padre, non conosce i figli. Eppure noi dobbiamo camminare come luminari. La luce in 2 Corinzi, cos'è 4, dice: «La luce non viene da noi, viene da Dio dentro di noi. Noi ancora cadiamo. Quindi Satana cerca di farci dubitare che siamo figli di Dio. Il mondo cerca di farci dubitare che siamo figli di Dio, perché il mondo non ci crede. Satana sa che siamo, il mondo non capisce. Ma i dubbi più profondi non vengono da Satana e non vengono dal mondo. Da dove vengono? I dubbi più grandi che siamo figli di Dio vengono dalla nostra stessa mente. Infatti, è comprensibile che abbiamo questi dubbi. È comprensibile perché è così difficile afferrare una verità così grande. L'immensità della grazia di essere diventati figli di Dio è così stupenda che la mente umana non riesce ad afferrarla veramente. La fede più grande è piccola in confronto con la grandezza di queste benedizioni. Quando consideriamo la realtà, in realtà il confronto fra la nostra condizione naturale di peccato e la santità di Dio. Quando consideriamo quanto Dio è santo e odia il peccato, e poi consideriamo quanto siamo pieni di peccato, sembra impossibile che potremmo mai essere salvati. Davide, il re Davide, nella Bibbia, dichiara, secondo Samuele, capitolo 7, versetto 18, allora il re Davide andò a sedersi davanti all'Eterno e disse: chi sono io, o Signore, o Eterno, e che cos'è la mia casa da farmi arrivare fino a qua? Sta dicendo: Signore, quando considero chi sono e chi sei tu, come mai che sono arrivato fino a qua? Di essere amato da te, di essere prezioso a te, di essere figlio tuo. Davide capiva qualcosa della gloria, della maestà, della santità di Dio, capiva qualcosa del proprio peccato e diceva: non ci capisco, è troppo grande. Possiamo avere dubbi anche quando consideriamo la gloria di Dio e quando consideriamo la profondità del nostro peccato. Quando consideriamo che noi, altro che meritare il bene, meritiamo il male. Se tu sei una di quelle persone e tutto ti va male, tutto quello che ti succede va male, una nuvola nera ti segue, gli altri va bene ogni tanto, per te non va bene mai. Se questa è la tua vita, se tu capisci il tuo peccato, tu diresti: Signore, dovrebbe essere molto peggio di questo. Questa è la reazione giusta quando ti succedono le cose brutte. Dovresti dire: Signore, io merito infinitamente peggio di questo. Ricordatevi, nulla succede senza il volere di Dio. Neanche un passero cade a terra se non è la volontà di Dio. Se un gatto, che vedo questa scena ogni tanto, cerca un passero, arriva lì e salta, Dio determina se è il momento per quel passero di morire o no. Perfino i capelli della nostra testa sono tutti contati, controllati il numero. Dio controlla tutto. Se tu hai prove, perché Dio ti ha mandato quelle prove. Guai a te di lamentarci per prove. Guai a te di pensare che non sia giusto avere certe prove e pesi. Quello che meritiamo è infinitamente peggio, perché noi meritiamo il lago di fuoco, che è un posto di tormento giorno e notte nei secoli dei secoli, senza mai un attimo di respiro. Allora, quando consideriamo quello in modo vero, possiamo dire: ma com'è possibile che Dio mi perdona e che mi salva e che mi fa veramente essere un figlio di Dio? E qual è la risposta? Com'è possibile? Il possibile è che Dio ha pagato quell'ira terribile che era per noi su suo figlio Gesù Cristo quando era sulla croce. Allora siamo tentati a dubitare che siamo figli di Dio. Siamo tentati da Satana, siamo tentati dal mondo e siamo tentati dai nostri pensieri. Quindi, a chi è un vero figlio di Dio? Quindi, a queste persone qua, Ricordate? Questi sono i veri figli che a volte dubitano essere figli. Questi sono credenti che non sono veramente salvati, ma non hanno dubbi. E queste sono persone che non sono salvati e sanno di non essere salvati. Questi credono essere salvati, non sono. Non dubitano la salvezza, dovrebbero. Questi sanno di non essere salvati, ma possono essere salvati. Quindi io sto parlando a chi è salvato, ma a volte ha veri dubbi. Voglio che tu che sei credente capisca che avere dubbi fa parte della salvezza. Gesù stesso fu tentato in questo campo, quindi noi saremo tentati. Ma non dobbiamo lasciarci scuotere quando arrivano questi pensieri, questi dubbi. I dubbi dovrebbero piuttosto farci non guardare a noi stessi, non cercare in noi stessi la prova, cercare in Gesù Cristo. Cioè, in noi stessi cosa vediamo? Non un cammino sufficiente. Se tu hai dubbi e tu dici, ah, ma forse devo camminare meglio così, sarò sicuro di essere salvato. Il fatto è che se tu guardi il metro di Dio non puoi camminare bene abbastanza. E piuttosto, oh Signore, ancora pecco contro di te, ma poi tu devi vedere Gesù Cristo. Devi vedere Gesù Cristo, aggrapparti a Lui. Devi, quello che Gesù ha fatto è l'unica speranza e mi aggrappo totalmente a Lui. Questo è dove i dubbi devono spingerti. Però Dio, essendo un buon padre, ci dà lo Spirito Santo. Dio non ci lascia da soli, perché un credente lasciato da solo non potrebbe avere mai pace. Sarebbe sempre turbato, ma Dio non ci lascia soli. E quindi Dio vuole che abbiamo, se siamo salvati, che non viviamo pieni di dubbi. Vuole che abbiamo pace, certezza della salvezza. Non perché siamo bravi, ma perché Cristo è bravo. Non perché siamo perfetti, ma perché Cristo è perfetto. Dio vuole che abbiamo questo. E quindi Dio ci dà lo Spirito Santo che testimonia ai nostri spiriti che siamo figli di Dio. Allora, però voglio notare in un brano in Romani 8, se volete già trovare Romani 8, che lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Però è importante notare che questo brano contiene delle condizioni. Non solo chi dice, ah, Signore, Signore, io sono figlio di Dio. No. Non tutti quelli che dicono di essere figli di Dio sono figli di Dio. In mezzo a noi non è detto che tutti quelli che ci sono veramente figli di Dio. Ecco alcuni prove che uno è un figlio di Dio. Leggo Romani 8 da 12 a 16. Perciò, fratelli, noi siamo debitori. Non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E di nuovo è importante notare che questo brano non parla a tutti. Cioè dichiara che i veri figli di Dio sono coloro che permettono allo spirito di far morire le opere del corpo. Se uno continua a camminare nel peccato, può dire quello che vuole, ma se continua a peccare, è la sua vita. Non cade nel peccato, cammina nel peccato. Per questa persona è normale essere pieno di orgoglio, parlare di sé. È normale lamentarsi, è normale arrabbiarsi con la provvidenza di Dio. È normale essere cattivo, non amare, è normale. Quella persona non si lascia guidare dallo Spirito? Quella persona non mette alla morte le opere del corpo? Quella persona vive nel peccato. Non è detto che va tutte quelle cose. Una persona fa una persona ama parlare di sé. Hai mai avuto cena con qualcuno che voleva parlare sempre di sé? È un brutto segno. È un brutto segno. Noi conosciamo persone, c'è una persona che conosciamo con cui abbiamo parlato migliaia di ore. Migliaia di ore. E mille cose della vita di questa persona, prima che ci siamo conosciuti, non conosciamo. Conosciamo ben poco. Perché in migliaia, letteralmente, ho fatto calcoli, in migliaia di ore, non parliamo dei cose nostre. Perché quello è un frutto di uno che non mette Cristo sul piedistallo, ma mette se stesso sul piedistallo. Quindi nota quando tu ti trovi con una persona, di chi vuole parlare? Sei di se stesso? Questo è orgoglio. Oppure quella persona lì si lamenta, sempre si lamenta, non è giusto. Quella persona non dimostra nulla che dice io sono peccatore e merito l'inferno. No, no, io merito meglio di quello che mi succede. Quella persona non dimostra di essere salvato. Perché è convinto che merita meglio quello che ha. Ma allora non ha capito, non ha capito quello che merita. È uno che non ama. E non è misericordioso. Ricordate la parabola Matteo 18 del servo che viene condonato dal padrone e poi esce e trova un conservo che aveva un debito infinitamente più piccolo di quello che aveva lui con il padrone e non vuole perdonare? Allora, quella persona dimostra che non ha capito il proprio peccato e per quello non è pronto ad avere misericordia verso gli altri. Quindi ci sono tante persone che dicono essere credenti, sono attivi in chiesa, leggono la Bibbia, amano evangelizzare e non sono salvati. Non sto parlando a quelle persone, sto parlando a chi è salvato, ma a volte ha dubbi. Combatte il peccato, odia il peccato, ama parlare di Cristo, ma cade. Lo Spirito stesso testimonia allo spirito di questa persona che è figlio di Dio. Per quale motivo questa persona è figlio di Dio? Prima di tutto è figlio di Dio perché Dio ha predestinato quella persona ad essere un figlio di Dio. Lo dice in Efesini 1:5. Leggo Efesini 1 da 3 a 5 per darci un po' di contesto. Sempre importante leggere con contesto. Efesini 1 da 5 a da 3 a 5. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Chi è un figlio di Dio? Non era figlio di Dio, ma è diventato un figlio di Dio. È diventato un figlio di Dio perché questo era il beneplacito della volontà di Dio. Era un atto che Dio aveva stabilito prima di creare il mondo di fare per amore, non per merito. Perché nessuno diventa figlio di Dio per merito. E Dio ci dichiara questo per darci pace. Ci viene la domanda, come che lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio? Cioè, la Bibbia dice in Romani 8, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. In che modo? In che modo? Allora, voglio dire subito, la Bibbia non dice. Non dice, lui testimonia in questo modo. Non c'è un versetto che dice quello. Però, mettendo insieme tutti i brani, ci sono varie cose che sono molto chiare. Non è per mezzo di visioni, sogni, voci, un'ispirazione diretta, una rivelazione nuova, non è quello. Prima di tutto, lo Spirito Santo testimonia che siamo figli di Dio dal frutto dello Spirito. Ogni vero credente avrà il frutto dello Spirito. in modo crescente. Frutto dello Spirito, ricordate, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Queste qualità messe insieme è il frutto dello Spirito Santo. Ed ogni vero credente ha questo frutto. Non è qualcosa che lui dà a certi sì e a certi no. Questi non sono doni spirituali, che ci sono doni diversi. Chi insegnamento, chi servizio, chi dare, chi una parola di consolazione. Questi non sono doni, questi sono il frutto. E non è ma io quelli ma non quelli. Ma non è un gruppo di nove frutti. Questi, l'insieme è il frutto dello Spirito Santo. E quindi, se con umiltà un figlio di Dio riconosce una chiara quantità di questo frutto nella sua vita, dice, Signore, io so che cado, ma per grazia, riconosco questo e altri riconoscono questo in me. Io so quanto manco, ma è anche vero che queste cose fanno parte di me. Allora, non è presuntuoso per quella persona che dice, io ti ringrazio allora che io sono un figlio di Dio. Questa è una delle forme più forti che lo Spirito Santo testimonia ai nostri spiriti che siamo figli di Dio. Un'altra testimonianza dello Spirito Santo che siamo figli di Dio è un profondo desiderio per la santità. Un profondo desiderio di essere conformato all'immagine di Gesù Cristo. Perché ricordate in Romani 7 quando Paolo racconta dal versetto 14 in poi, usano il tempo presente ma è un presente storico in greco, quindi è passato, descrive quel tempo poco prima della salvezza, quando lui, lo Spirito aveva iniziato la sua opera, voleva essere conformato all'immagine di Cristo, voleva camminare secondo la legge, voleva camminare in santità, ma non riusciva perché cercava ancora nella carne. Quando uno è veramente salvato, vuole la santità. Così dice Romani, Ebrei 12, procacciate la pace con tutti e la santità senza la quale nessuno vedrà Dio. Se non c'è santità, uno non è salvato. Quindi ogni vero credente avrà un profondo desiderio per santità. Questo fa parte. Vuol dire che camminerà perfettamente? No, ma vuol dire che quello sarà il suo desiderio profondo. Un'altra testimonianza dello Spirito Santo, in ogni vero credente, è un profondo amore per Gesù Cristo. Così dice, noi amiamo Dio, primo Giovanni, perché Egli ci ha amati per primo. E un vero credente riconoscerà l'amore di Dio. Io, nato, cresciuto, peccatore, sotto condanna, Cristo ha pagato per me. Un vero credente sa quello. È quello che lo fa un vero credente. E quella persona non può non amare Dio. Sarà un amore imperfetto, ma sarà un amore presente, visibile, che lo spingerà sempre più verso Dio. E un vero credente, se leggete Primo Giovanni, amerà altri veri credenti. La Bibbia è totalmente chiaro. Primo Giovanni lo rende chiarissimo, ripetutamente, amerà, che non è un sentimento, è molto più che un sentimento, è un profondo impegno per il bene di altri. E un vero credente vorrà, questo già scarta tante persone che dicono essere credenti, un vero credente vorrà parlare di Gesù Cristo. Un vero credente non vorrà passare una serata con credenti e non parlare di Cristo. Magari avrà un po' di difficoltà davanti ai non credenti, avrà timore degli uomini, sarà un combattimento, ma quando si trova con credenti non vorrà raccontare di sé, vorrà parlare e sentire parlare di Gesù Cristo, colui che ama, perché un vero credente è preso dal sacrificio di Gesù per lui. E uno che dice che è credente ma non è preso l'amore di Cristo, ha visto l'amore di Cristo? Ha veramente visto? Se tu vai a dormire tutte le notti in un garage, ti fa essere una macchina? No. E se tu fai le cose esternamente che fa un vero credente, vai in chiesa, evangelizzi, leggi la Bibbia perché ti piace essere bravo, non ti fa essere un figlio di Dio. Non ti fa essere figli di Dio. Non sono le cose che fai che ti fanno essere figli di Dio. E quando tu vedi che non sei figli di Dio e ti aggrappi a Cristo, ma non è una cosa che inizia oggi e poi sparisce. È una cosa che continua, perché hai lo Spirito Santo che testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi, un vero figlio di Dio ama Dio, perché vede l'amore di Dio. Ama altri credenti e ama parlare con altri credenti di Gesù Cristo. E vuole parlare con non credenti. Può avere timore, ma dentro è spinto da questo. Lo Spirito Santo testimonia ai nostri spiriti che siamo figli di Dio. Alla luce di tutto questo, vorrei menzionare alcune verità importantissime. Prima di tutto, chi è un vero figlio di Dio non deve essere sorpreso quando arrivano dubbi. Sono arrivati perfino a Gesù, non si è cascato, ma Satana ha messo in testa. Un vero figlio di Dio avrà dubbi, a volte, della salvezza. Quindi questo è da aspettare per sapere come combattere. E si combatte non guardando in se stesso. Sto camminando bene abbastanza? Sto camminando bene abbastanza? Cosa implica quello? Cosa implica? Se io ho dubbi e comincio a valutare se sto camminando bene abbastanza, cosa implica? Che implicherebbe che la mia salvezza fosse fondata sul mio cammino. Ma non è fondata su me, è fondata sull'opera di Gesù Cristo. Quindi la domanda è: vedo il mio peccato e vedo l'opera di Cristo? Abbiamo visto che Satana cerca di farci dubbi, il mondo dubita o nega che siamo figli di Dio perché non capisce, e la nostra mente, i nostri pensieri ci fa nascere tanti dubbi perché non riesce a afferrare nella carne che siamo figli di Dio. E dobbiamo combattere, e dobbiamo anche, e questo è importante, dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Un vero credente ha bisogno regolare, frequente, di altri veri credenti nella sua vita per parlare insieme delle verità di Dio. Deve essere una parte normale del nostro cammino cristiano, che cerchiamo. Oggi abbiamo perfino telefoni che non esistevano fino all'ultimo, 100 anni o 80 anni, non lo so. Ma un vero credente deve cercare di avere altri credenti con cui parlare dell'opera di Dio, l'opera di Cristo, l'opera dello Spirito, per fortificare. Abbiamo letto che lo Spirito Santo testimonia il nostro spirito, ma dice, abbiamo letto in quel brano, non lo fa per tutti. Dice, se vivete secondo la carne, morrete, non siete figli di Dio. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere della carne, voi vivrete. Quindi, uno che dice di essere figli di Dio e continua a vivere nel suo orgoglio, o con le sue lamentelle, o con la sua mancanza di amore, non sta mettendo alla morte le opere della carne. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Un vero figlio di Dio si lascia condurre dallo Spirito, non vive per testa sua. Ma quando camminiamo guidati, condotti dallo Spirito, lo Spirito testimonia il nostro spirito, produce in ogni vero credente frutto dello Spirito. Produce un amore sempre più profondo per Dio. Produce un amore per gli altri. Produce un desiderio di essere santo, un desiderio che si trasforma in azioni. Questo perché ogni vero figlio di Dio ha un nuovo cuore. Non è che è una persona che si comporta meglio, quello è religione. E di religioni se ne sono tanti che ci insegnano come vivere. No, chi è veramente salvato ha un nuovo cuore, l'opera è di Dio. Quindi vi lascio qualche pensiero. Dubbi arrivano, cerchiamo di essere sempre più fondati nella verità e cerchiamo di fortificarci a vicenda. Questo è fondamentale. Allo stesso tempo non dobbiamo mai dare falsa speranza a uno che dice di essere un figlio di Dio e non ha chiaro frutto. Cioè quello, non c'è nulla di peggio. Di assecondare uno che si dichiara figlio di Dio quando vero frutto non c'è. E vero frutto non è quello che dice e non è quanto conosce la Bibbia. Vero frutto è che odia il proprio peccato, è preso dall'amore di Dio, desidera Dio, desidera comunione e dimostra frutto dello Spirito Santo. Se queste cose non sono presenti, non dobbiamo dire ma no, io so perché è credente da anni, no, non importa niente. Giuda girava con Gesù per 3 anni, giorno e notte, e non era salvato. La Bibbia parla in 1 Giovanni di quelli che erano in mezzo a noi, ma sono usciti da noi perché non erano veramente dei nostri. Non dobbiamo mai incoraggiare qualcuno che non ha frutto del fatto che, oh, ma tu sei figlio di Dio. Quello è terribile. Dobbiamo piuttosto spingere quella persona al ravvedimento. Ricordate in Matteo 7, Gesù dice in quel giorno che lui verrà a giudicare, molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo fatto questo o quell'altro per te? Ricordate, quelle persone avevano dubbi della loro salvezza dal modo che si presentarono a Dio. Non avevano alcun dubbio. Uno che è convinto di essere figlio di Dio non ha chiaro frutto e non ha dubbi, è molto probabile che non sia figlio di Dio. Invece vogliamo avere frutto e vogliamo comunque basarci non sul nostro frutto ma sull'opera di Gesù Cristo. Questo è dove c'è la nostra sicurezza. La sicurezza non è in noi stessi, la sicurezza non è nel nostro cammino, la sicurezza è che io guardo come cammino e gli altri vedono frutto, io vedo ancora dove cado e io voglio camminare più in santità, ma mi baso sul fatto che Gesù Cristo ha pagato per me, che non mi dà licenze di peccare. Anzi, chi pensa così non ha ricevuto lo Spirito Santo. Però mi dà la pace che sono figlio di Dio perché Cristo ha pagato per me. Grazie a Dio abbiamo le promesse di Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo l'opera di Dio, abbiamo frutto dello Spirito Santo, abbiamo la promessa che Dio porterà a compimento l'opera che Egli ha iniziato in ogni vero figlio di Dio. Se siamo figli di Dio c'è solo un modo da camminare, camminare nella luce, non c'è altro modo, non c'è altro, non si potrebbe dire sì, dovrei, no, un vero figlio di Dio non può dire, è vero, dovrei lasciare quello, dovrei, vorrei, no, un vero figlio di Dio non dice dovrei, un vero figlio di Dio si mette a fare, cade, ma si rialza, confessa il peccato e si rimette a fare, un vero figlio di Dio cammina nella luce, non nelle tenebre, camminiamo nella luce. Combattiamo i dubbi, aiutiamoci a vicenda, teniamo gli occhi su Cristo, guardiamo di più l'immensità dell'amore di Dio, della compassione di Dio, dell'immensità del perdono di Dio. E così, traboccando con frutto dello Spirito Santo, possiamo avere i cuori tranquilli, guardando a Cristo. Preghiamo. Signore, La realtà è che tanti di quelli che non dovrebbero dubitare perché c'è chiaro frutto hanno dubbi. E purtroppo ci sono coloro che non hanno dubbi e dovrebbero dubitare perché non c'è chiaro frutto. Io prego per gli uni e per gli altri e prego per quelle persone che non credono di essere figli di Dio, anzi sanno di non essere ancora figli di Dio, o che possono vedere che la loro condizione è ancora peggio di quello che vedono, ma c'è in Cristo Gesù l'offerta di pieno perdono. Gesù diceva: venite a me voi tutti che siete attravagliati, aggravati, vedendo il proprio peccato, vedendo il giudizio davanti, vedendo che non ce la faccio. Venite a me, diceva Gesù, prendete il mio giogo, io vi dirò riposo, riposo alle anime vostre, riposo che sei veramente perdonato, che offerta. Padre, grazie per questo e ti prego che sempre più persone troveranno il vero perdono in Gesù Cristo. Prego per ogni vero credente, ogni vero figlio di Dio che tu hai strappato dalle tenebre, l'hai fatto tuo figlio, che possa guardare sempre più a te, alla tua opera in Gesù Cristo, che possa camminare pienamente nella luce per avere chiaro frutto dallo Spirito, profondo amore per te, vedendo il tuo amore. E così avere il cuore tranquillo. E Padre, prego per quell'ultimo gruppo, quelli che dicono di essere credenti magari da anni, ma non c'è frutto. Non c'è chiaro frutto. Oh Padre, abbia misericordia, scuota finché c'è tempo. Non voglio che arrivino come in Matteo 7 davanti al trono per sentire Gesù dire: non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. O Padre, opera, salva, mostraci di più quello che meritiamo noi affinché possiamo vedere di più l'immensità della grazia di Dio e camminare umilmente. Grazie per la salvezza pagato da A a Z da Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.